Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, bentrovati sulle frequenze di Radio Parma. Questa è Palla in tribuna. Vi ricordo subito il nostro numero 333-9200-170 perché la trasmissione si basa soprattutto sul vostro contributo. Un saluto a tutti da Marco Balestrazzi. E oggi abbiamo un po' di cose di cui parlare. Abbiamo Dennis Mann che ha fatto gol in nazionale giocando da attaccante, poi cercheremo di capire qualcosa di più sulla sua prestazione, e c'è un articolo interessante oggi sulla Gazzetta di Parma, sui media più in generale, i compensi ai procuratori. Parma batte tutti in Serie B per quanto paga i procuratori, 10,5 milioni, una cifra molto più alta rispetto ad altri club, quindi insomma è un tema di cui si discute. E io colgo anche il primo messaggio che ci è arrivato poco prima dell'inizio della trasmissione, giustissimo il commento fatto da Paolo Grossi oggi sulla Gazzetta, bisognerebbe riflettere. Roberto, allora iniziamo con un pochino di rassegna stampa, cosa ne dite per capire qualcosa di più su questa questione? Allora, il Parma per i compensi ai procuratori supera tutti in Serie B. I dati sono stati pubblicati dalla FIGC per Kraus, oltre 10 milioni di spesa. Questo è, parliamo del periodo gennaio-dicembre 2021, soldi che sono finiti agli agenti dei calciatori. Il Cittadella paga 72.000 euro, il Parma 10 milioni e 4, e Cittadella 5 punti in più del Parma. Allora, come spesso accade, è molto preciso, molto puntuale Paolo Grossi, iniziando a dire che questo fiume di denaro non sono fondi pubblici. Kraus può fare quello che vuole, non deve rendere conto a nessuno, però, e vado testualmente leggendo l'articolo della Gazzetta di oggi, cifre del genere certificano che si sono fatte parecchie cose alla rovescia, speriamo rendano l'idea in un modo chiaro e comprensibile a tutti, perché se a questi esorbitanti esborsi avessero fatto seguito proporzionali risultati sul campo, nessuno avrebbe nulla da obiettare, ma con una squadra che per tutta questa stagione è rimasta nella seconda metà della classifica, beh, allora la cosa diventa un po' una barzelletta che non fa certo ridere noi, ma diverte il resto d'Italia. Le ultime partite però stanno facendo emergere anche dal settore giovanile i vari cercati Turchesiz e Kvos, sono indicazioni di una strada diversa. Vado a concludere con l'articolo di Paolo Grossi: la gente di Parma si può provare a spiegare un vero progetto di nuovo calcio che, se attuato coinvolgendo tutti, troverà il giusto consenso. Se invece si investiscono queste milionate, è obbligatorio pensare con frenesia alla promozione in Serie A. Se invece l'obiettivo diventa una dignitosa autosostenibilità o qualcosa che gli si avvicina, ecco che anche una squadra con meno nomi può allo stesso tempo farsi amare dai tifosi e perseguire certi traguardi. Coi capelli grigi ricordiamo il Parma che Sogliano allestì per Sacchi nell'85, quello che Pastorello apparecchiò a Scala 4 anni dopo, restano ancora tra le squadre più amate in città, perché in fondo nello sport si può anche perdere dopo aver fatto di tutto per vincere, si possono mancare i traguardi, ma non come da 2 anni avviene qui. 20 punti in A, ma in zona playoff in B. Così no, anche se i soldi non sono nostri. E poi c'è una parentesi dicendo che, secondo fonti vicine alla società, insomma quello che trapela dalla società attualmente, è che di questi 10 milioni solo il 40%, solo il 60% è ascrivibile alla gestione Kraus, che va parzialmente, diciamo così, ad assolvere la gestione attuale, però comunque rimane una cifra veramente gigantesca. E allora ci ha imbeccato un pochino il nostro ascoltatore Roberto su questo tema e vi chiediamo naturalmente i vostri commenti. Per fare il punto invece sul Parma, che si avvicina alla partita contro il Cosenza, andiamo a sentire il servizio del TG Sport di 12 TV Parma di Alberto Rugolotto.
2 gol in 9 presenze, ma 2 reti pesanti e decisive che hanno permesso al Cosenza di portare a casa gli unici punti conquistati nelle ultime giornate. Prima il rigore che ha regalato la vittoria casalinga contro l'Alessandria, poi il temporaneo 1-1 contro il Lecce, gara terminata sul 2 pari. Dopo Massimo Coda, Joaquim Larrivey è il pericolo pubblico numero 1 sulla strada del Parma. L'attaccante argentino ex Cagliari, arrivato ad inizio febbraio, è pienamente recuperato ed è pronto a guidare i lupi in una crocevia determinante per la lotta a salvezza. I crociati tornano a Cosenza 32 anni dopo e puntano invece ad una vittoria per tenere accesa l'ultima flebile fiammella delle speranze playoff. Il tecnico Iachini sta riabbracciando i vari nazionali e sta pensando alle scelte antirosso-blu. In difesa squalificato Cobaut, è possibile lo spostamento sul centro-sinistra di Del Prato, con una nuova chance da titolare per Balog, che in nazionale aveva fermato il compagno di squadra Benedijak. A centrocampo meno dubbi Bernabé playmaker, Juric in ballottaggio con Somme, per lui altri 90 minuti con la Svizzera Under 21. A destra più Rispoli di Correia, a sinistra Mann. Il rumeno conferma il buon momento anche con la sua Romania, ottima prestazione, ampio minutaggio e una bella rete nell'amichevole contro Israele finita 2-2. In attacco Tutino verso una nuova maglia da titolare. In porta Colombi, recuperato Turk, ancora in campo con la giovane nazionale slovena. Ci sono poche chance di recupero per Buffon, così come per Costa, Cassata, Schiattarella, inglese.
Palla in tribuna.
Questa è la situazione, quindi, in casa Parma, verso la partita contro il Cosenza. L'andata finì 1-1 con i gol di Juric e Tiritiello, ma il Parma rischiò tantissimo nel finale. Per capire un pochino come vanno le cose a Cosenza, una squadra che cercherà, immagino, fino all'ultimo di tentare di salvarsi, l'obiettivo è molto chiaro. Andiamo a sentire un collega di Ionica Radio, Giuseppe Milicchio. Buon pomeriggio, Giuseppe.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, come si attende questa partita contro il Parma e il Cosenza, dopo aver assaggiato anche la possibilità di vincere l'andata al Tardini?
Beh, adesso sarà un'altra partita, sarà un'altra storia e tutto diverso rispetto all'andata. Adesso bisogna fare punti, bisogna vincere, bisogna cercare di fare meglio degli avversari. Ormai c'è questa lotta a quattro per raggiungere il posto utile o quantomeno poter raggiungere i play-out di fine campionato. Il Cosenza ha cambiato molto durante il mercato di gennaio. Sono arrivati i giocatori, non tutti però funzionali alla causa. Due probabilmente sì, vi faccio due nomi che sono Gaetan Laurat, il giocatore che arrivava dal campionato francese, e l'altro giocatore d'attacco che è Larivei, ex calciatore del calcio italiano, lo ricordiamo quando era con la maglia del Cagliari, e addirittura ritornando molto indietro nel tempo si ricorda una partita giocata magari anche contro il grande Buffon. Oggi è un giocatore di 38 anni, però arrivato a Cosenza ha dato vita a qualche buona prestazione, ha segnato anche un gol, è uno di quei giocatori che potranno dare una mano in questa corsa verso la salvezza. È un Cosenza completamente rinnovato, diverso, ha cambiato anche allenatore, è il terzo in questa stagione. Cosenza ha cominciato con Zaffaroni, poi c'è stato il ritorno all'antico con Roberto Chiuzzi, che è un cosentino, però che non ha fatto bene, e adesso è arrivato Bisoli, l'uomo della provvidenza, se vogliamo, però i risultati non sono arrivati. È un Cosenza che deve lottare, grinta, forza, determinazione, ma non sarà facile.
È una partita che, insomma, il Parma col suo curriculum di quest'anno non può permettersi di sottovalutare. Che ambiente troveranno anche i giocatori crociati, che tra le varie critiche che si sono presi quest'anno è quello anche di essersi poco calati nella dimensione di Serie B, mi sembra proprio invece che sia una classica partita di B con una squadra che sia soprattutto pronta a lottare senza tanti ricami. Ecco, l'ambiente cosa, come aspetta il Parma?
Allora, ti dico che il San Vito Marulla non è più il Marulla degli anni passati. Ormai molte volte è diventato terreno di conquista. Il pubblico è stato richiamato in questo momento con una proposta di mini abbonamenti nelle ultime 5 partite,
come
perché
qui
ricordiamo
proprio
che il Cosenza dovrà recuperare anche la partita contro il Benevento. Non c'è grande entusiasmo, assolutamente. Non pensate di trovare un pubblico agguerrito o qualcosa del genere, cioè quell'atmosfera caldissima del Marulla ormai non c'è più. C'è una critica sempre molto forte nei confronti di questa società. Il Cosenza probabilmente non è riuscito più a trovare quella unione con il gruppo societario, e quindi questo si vede anche con le presenze allo stadio. Parma potrebbe essere veramente l'ultima occasione, quindi il pubblico dovrebbe esserci, però torno a ripetere, non sarà un ambiente caldissimo, caldo sì ma non caldissimo.
Ti chiedo, vista da lontano la stagione del Parma, vista anche la gara dell'andata, se ti saresti mai aspettato di trovare il Parma nella seconda parte fisso, nella seconda parte della classifica, con non più di tanti punti rispetto al Cosenza. In fondo sono 15, ma il Cosenza ha una parità in meno, il Parma è in una zona molto più sicura della classifica.
Assolutamente no, perché quando vai a guardare i numeri dovrebbero trasformarsi poi in punti, se pensi ai compensi che sono stati dati ai procuratori dalla Parma in questo campionato, superiamo i 10 milioni di euro contro gli spiccioli del presidente del Cosenza, che praticamente cerca sempre di spendere il meno possibile. Il Cosenza praticamente non arriva neanche alla decima parte di quello che ha speso il Parma. È chiaro che ti aspetti molto di più, ma poi i giocatori come Vasquez, come tanti altri, qualcosa sicuramente lo sapete meglio voi. Dall'esterno si capisce chiaramente che qualcosa non ha funzionato, che probabilmente tanti giocatori bravi non fanno una squadra, e sicuramente il Parma quest'anno non è riuscito a fare squadra. Troppi giocatori importanti, e è un anno di transizione. Però il Cosenza si aspetta un Parma non vittima sacrificata, quello assolutamente sì, perché poi alla fine i valori dei singoli possono cambiare una partita. Il Cosenza può metterci tutta la grinta che vuole, però se c'è la giocata del singolo dalla parte avversa, il cammino di una partita può cambiare in qualsiasi minuto, in qualsiasi momento.
Ti rubo solo qualche istante, perché leggendo una piccola rassegna stampa su quello che accade nel mondo Cosenza, ma facendo un salto nel passato molto importante, andiamo a 1989, notizia di oggi che nell'ambito del processo sulla morte dell'ex calciatore del Cosenza, Dennis Bergamini, è emerso che se non fosse morto, se non fosse appunto, c'è un processo che vede iniziata l'ex fidanzata, sarebbe arrivato al Parma. Se non fosse stato ucciso, sarebbe arrivato in maglia, ai tempi non più crociata, comunque giallo-blu del Parma, Dennis Bergamini.
Assolutamente, mi costa personalmente perché l'ho dichiarato anche io nel corso delle audizioni che stanno portando a questo processo. E quando dal procuratore mi è stato chiesto che cosa ricordavo di quel periodo, sicuramente ho riferito che il giocatore era destinato a Parma. Era un momento importante della sua carriera, avrebbe potuto fare questo grosso salto di qualità. Lo voleva anche Giorgi, che era approdato alla Fiorentina, però la richiesta ufficiale tramite Carpegiani, che era il suo direttore e il suo procuratore, era la proposta più seria, più concreta, quella del Parma. Lui decise di no, perché veniva fuori da un infortunio, era legato molto al Cosenza e alla città, alla squadra, perché aveva vinto il campionato qui in rossoblù, e decise di rimanere. Purtroppo è stata la scelta sbagliata.
Sì, è una storia davvero che meriterebbe tanto spazio. Non mi resta che ringraziarti, Giuseppe, per essere stato con noi. Giuseppe Milicchio di Ionica Radio. A questo punto, buona partita.
Assolutamente, buona partita anche a voi. Speriamo che sia una bella partita. E poi speriamo di rivedere anche il Parma subito in Serie A, perché l'ultima volta che, vorrei ricordare, nell'89-90 il Parma arrivò al San Vito e perse quella partita, perché segnò Castagnini, quello che è attualmente il direttore sportivo del Palermo. Il Parma perse per 1-0, però poi ci fu la vittoria del campionato. Speriamo che sia di buon auspicio per il futuro del Cosenza, magari con la vittoria, e del Parma con la Serie A in arrivo in un prossimo futuro, e perché no, magari, non si sa mai, anche con i playoff di questo fine campionato.
Grazie Giuseppe per essere stato con noi ancora una volta. Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Qui c'è un messaggio, non è una provocazione, è un ragionamento che però è molto complicato, io ve lo leggo. Il focolaio Covid all'Ascoli potrebbe aiutare il Parma in un possibile recupero? Se rinviano le prossime due giornate, il Parma psicologicamente potrebbe vedere avvicinarsi la quota playoff e l'Ascoli avrebbe poi diverse partite da recuperare, puntini, ci scrive Lorenzo. E è difficile capirlo, però vabbè, me lo prendiamo per quello che è un ragionamento che, se vogliamo, ci sta, però io sarei sempre molto cauto a tornare a parlare di playoff, anzi. a prescindere dai recuperi dell'Ascoli, poi vediamo, insomma non si capisce mai se giocare prima, giocare dopo, soprattutto giocare dopo come in questo caso può essere una penalizzazione o invece aiutare a risultati acquisiti, insomma ci sono diverse, non dico scuole di pensiero, diversi punti di vista, anche pensate che ormai comunque succede spesso che ci siano squadre che sono abituate a giocare sempre dopo gli altri, anche in Serie A, anche per quanto riguarda la lotta a scudetto, quindi è difficile da decifrare questo argomento, però potete scriverci, dirci la vostra al 333-9200-170. Facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, altri ospiti, altri contributi.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fa nirmat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, via Rapallo 4, laterale di via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio, Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci. Allora, il nostro amico Luca ci manda la designazione di sabato alle 14. Cosenza-Parma sarà arbitrata dal signor Marini di Roma 1. Assistenti della Croce Gualtieri, quarto uomo Carella, VAR Sacchia, VAR Bottegoni. Questo tutto. E un saluto a Luca, molto particolare. Poi vedo che c'è qualcun altro che sta scrivendo, sempre al 333-9200-170. Dopo diamo uno sguardo a come sono andati anche i crociati con la nazionale, però dovremmo avere già in linea con noi il nostro nuovo ospite che è Gianni Barone, stadiotardini.it. Ciao Gianni.
Ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ciao Marco.
Allora, una sosta lunga con la distrazione, si fa per dire, della nazionale. Tanti giovani crociati in nazionale, a parte Mann che ha fatto gol con la nazionale maggiore della Romania, ha giocato con Michaela, che però adesso è un giocatore dell'Atalanta, e il Parma che riprende gli allenamenti. Non sappiamo con quanti giocatori recuperabili rispetto alla lunga lista di infortunati, ma ti chiedo più che altro cosa ti aspetti da una partita come quella contro il Cosenza, cosa può dire al Parma questo finale di campionato?
Ma innanzitutto una partita quella che Parma deve affrontare contro il Cosenza da vincere, se si vuole naturalmente coltivare le speranze di agganciare la zona playoff ormai lontanissima, 10 punti, ci credono i giocatori, anche se naturalmente ho qualche dubbio in proposito, ci crede moltissimo l'allenatore, speriamo che non sia solamente per onor di firma, ma senz'altro il Parma ha il dovere di vincere questa partita. Se non dovesse farcela, a questo punto sarebbe abbastanza difficile poter coltivare i sogni e credere ancora nei miracoli, perché a questo punto di questo si tratta, anche perché abbiamo visto che il Parma ha 10 punti meno dell'Ascoli, l'Ascoli rischia di non giocare la partita per il problema Covid, come hai detto in precedenza tu, potrebbe essere un vantaggio o uno svantaggio per il Parma, ma sappiamo che appunto nelle ultime giornate, quando si giocano tante partite, qualcuno potrebbe anche sfuggire, quindi io credo che sia un handicap per l'Ascoli dover rimandare la partita di domani contro la prossima contro il Pordenone. Quindi potrebbe esserci anche questo, naturalmente.
Potrebbe giocarci quando è già retrocesso, però il Pordenone.
Appunto, potrebbe, quindi potrebbe già essere, sì, questo, però sappiamo che il Pordenone è quasi retrocesso e ha pareggiato con il Brescia, e il Brescia ha perso il suo allenatore grazie a questo pareggio. Quindi diciamo che tutto è possibile, anche se naturalmente siamo proprio nel campo delle speranze massime da coltivare. Quello che tu lo so, appartieni alla schiera di quelli che ormai non ci credono più. Io sono molto più vicino a te che non a Iachini, diciamo.
Senti Gianni, segna questa partita un girone intero con Iachini, perché se ricordate dopo il pareggio, parliamo sempre di pareggi incriminati, gli allenatori saltano con i pareggi, no? Sì. Inzaghi è saltato per quello col Pordenone, Maresca è saltato per il pareggio interno col Cosenza. Allora, parto da questo discorso. Dalla gara dell'andata cosa può imparare il Parma? Perché non sempre ha dimostrato di aver saputo calarsi nella dimensione, forse soltanto a Vicenza.
Sì, indubbiamente questo è il tema. Il Parma, possiamo dire, usando una battuta, è stato molto coerente nel fatto di classifica, è rimasto sempre nella stessa posizione, questo è indubbio, sia con la guida tecnica che prospettava un progetto di nuovo calcio con Maresca, sia quello più conservativo con Iachini, siamo sempre rimasti in quella posizione. Quindi naturalmente la coerenza è forse la dote migliore del Parma di quest'anno, anche se parlare di dote migliore quando si è così lontani dalle zone alte mi sembra quasi un azzardo. Io direi che il Parma deve aver imparato qualcosa, perché il Cosenza è cambiato, come abbiamo sentito anche dalla corrispondenza che hai mandato in onda con il collega da Cosenza, è cambiato molto. Il Parma è cambiato fino a un certo punto, e legandomi a quello che è stato scritto dai maggiori quotidiani quest'oggi, si è parlato appunto ancora di numeri, ma non sorprende il fatto che Parma abbia un compenso paghi compensi così alti ai procuratori, perché ha un valore di rosa altissimo, un valore di monti ingaggi molto alto, quindi naturalmente è logica conseguenza, essendo i procuratori abbastanza vicini a quello che sono gli ingaggi dei giocatori, quindi mi sembra che i numeri che vi vengono dati siano una cosa molto relativa, lo sapevamo già che parlava queste cose qua. Naturalmente quello che io ti dico, questi numeri ci inducono a dire che il Parma ha senz'altro una squadra da Serie A, con giocatori da Serie A, gli ingaggi, e a pochissimi giocatori di Serie B con ingaggi da Serie B. E questo naturalmente può essere stato una delle cause del, tra virgolette, pseudo fallimento della causa crociata.
Allora Gianni, ti chiedo anche, abbiamo visto tanti giovani crociati in nazionale, adesso vado velocissimamente. Allora, hanno giocato contro tra l'altro Balog e Benedicia, che hanno pareggiato 1-1, duello vinto da Balog, perché Benedicia non ha segnato, cosa anomala, perché con l'Under 21 polacca segna spesso e volentieri, non ha preso gol ancora Turk tra i pali, che proprio a subire gol non si vuole abituare, quindi insomma 3 volte su 4 con la maglia del Parma, potrebbe giocare titolare. Male male Zagaritis e la sua Grecia, hanno perso 4-0 col Portogallo. Invece Somm ha affrontato l'Olanda, dove gioca Zirkze, ex crociato, che tra l'altro sta facendo piuttosto bene all'Anderlecht, ha segnato tanto, ha segnato quest'anno 13 gol, 7 assist, ha vinto l'Olanda 2-0. Ti chiedo, ecco, se queste 7 giornate, non so quanto siano attendibili per quanto riguarda le prestazioni dei giocatori più navigati, potrebbero essere un modo di dare ampio spazio a tutti questi ragazzi che nei loro nazionali giocano.
Sì, Under 21, sono giocatori di valore, perché se vengono chiamati dalle rispettive nazionali non sono certo dei giocatori da scartare. È ovvio che abbiamo visto su tutti, io credo, oltre a quelli che hai citato, oltre a Turk, che mantiene sempre inviolata la sua porta, anche Circate, credo che sia un giocatore molto importante, più degli altri difensori che aveva fatto esordire il Parma in precedenza. Circate sembra che sia il giocatore giusto per quanto riguarda il ruolo che occupa, sappiamo appunto che solitamente un giorno non è mai il centrale dei tre della difesa è sempre o il braccetto di destra o quello di sinistra, sì. Invece abbiamo visto vice Danilo e lo ha dimostrato di essere un grande giocatore. Io credo che certi giocatori come Turco e come Cercati andranno riproposti, perché sono elementi molto importanti. Il fatto di Mann che abbia segnato vuol dire che quello è il cruccio di molti parmigiani, il fatto che è stato schierato come esterno a tutto fascia sulla sinistra, ma io credo che questo sia stato generato, l'ho già detto anche in altre occasioni, dal fatto che non aveva più nessuno nella corsia mancina da poter proporre dopo l'infortunio di Costa, e quindi ha cercato di lavorare su questo Iacini. Non penso che sia stata una sua mania, diciamo, come qualcuno ha voluto sottolineare. Credo che sia stata un'esigenza, ma qualcosa può aver anche imparato e appreso nel suo bagaglio di giovane, che ancora ha molta strada da fare. Quindi è un attaccante che però non gli ha fatto male. Ricordiamo che mi viene in mente un parallelo con il passato anche di Chiara, lo ricordiamo, era un attaccante, ha trovato la sua fortuna sia nel Parma che nella Fiorentina come esterno sinistro, anche se allora giocavano a quattro.
Eh sì, è curiosa questa parabola di Man, che poi va in nazionale, gioca davanti, ma dopo ne parliamo anche col nostro amico Luca Ampollini, che è un osservatore speciale per Dennis Mann. Allora, ci manda un messaggio un ascoltatore, vado a recuperarlo subito. Mann, se gioca in attacco, segna. Ma nel finale, recuperando Costa, ti verrebbe la tentazione di portarlo davanti, Mann? E se sì, dove nello schieramento di Iacchini?
Ma potrebbe fare benissimo anche la seconda punta, quindi non penso che sia un problema per lui, anche perché lui ha sempre giocato come nell'attacco a tre, da quello che ci viene detto da chi lo ha seguito in passato e anche nella nazionale. Però è un attaccante, deve sapersi adattare anche come seconda punta, perché è importante che sappia disimpegnarsi con più compiti, diciamo, non in più ruoli, con più compiti, perché giocare sempre sulla fascia è anche abbastanza comodo per l'attaccante. Deve sapere anche sottrarsi alle marcature giocando in zona più centrale, se vuole naturalmente esplodere e maturare al 100%.
Stavo guardando, a proposito di attaccanti, un post di La Padula, che protagonista ha segnato anche con il Perù, ha trascinato il Perù. L'attaccante del Benevento, che nel Benevento però non gioca, il Perù va allo spareggio per i mondiali, dovrebbe giocare contro una squadra tutto sommato abbordabile, una tra gli Emirati Arabi e l'Australia, un Perù che gioca un buon calcio, aveva già fatto bene alla Coppa America. Nel suo post, ecco cosa si è persa l'Italia, cosa ti sei persa, proprio ha scritto nel suo post La Padula, un po' di sfottò. Questo si dà anche la dimensione su un attaccante, ma secondo te La Padula potrebbe essere un'idea per l'anno prossimo per il Parma?
Ma ovviamente, se il Parma rimane in Serie B, La Padula è un signor giocatore per la Serie B, lo ha dimostrato anche nella prima parte del campionato quando a Benevento veniva appunto schierato. Io direi che può essere affrontato un'idea molto importante, se si ferma tutino, avere uno come La Padula, anche se La Padula è un giocatore abbastanza tipico, molte volte è abituato a giocare molto da solo là in avanti, è sempre un attaccante che sa sfruttare, e poi soprattutto è un attaccante che sfrutta molto anche quando si gioca di rimessa, questo tanto per poter puntualizzare quello che è il passato di questo giocatore. Io credo che sia senz'altro un buon giocatore, ma me ne sono anche tanti altri, tipo Coda, se dovesse avere ancora voglia di giocare in un campionato di Serie B.
Allora, intanto ci aggiunge questo ascoltatore: Mann si potrebbe alternare con Tutino come seconda punta, resta sempre il tema di Mann. Credo che siamo un po' sullo stesso binario su questo livello. Ti chiedo, tornando al campionato di B, sugli altri, su chi lotta per la promozione diretta, faccio un veloce riepilogo: Cremonese 59, Pisa 58, Monza 57, Lecce 56, Brescia 54, poi Frosinone e Benevento sono 51, sono un po' più staccati. Secondo te chi va su diretto?
Beh, fare di pronostico è difficilissimo.
Quest'anno poi è quasi impossibile.
Quest'anno è quasi impossibile, perché una va su, l'altra sono tutte sullo stesso piano per quanto riguarda le possibilità, quelle che hai citato tu. Sembra il Monza in leggera ascesa per quello che è riuscito a fare, perché il Monza non è mai stato nel giorno d'andata così in alto, però io direi che è difficile dire chi saranno le due. è molto facile in questo momento dire Cremonese e Lecce o Pisa, però ti ripeto, è molto difficile dare un pronostico preciso. Sarà una bellissima lotta e speriamo naturalmente che queste squadre riescano a togliere i punti all'Ascoli, che credo che debba giocare 3 volte con queste squadre qua. Quindi deve giocare col Monza, poi penso con la Cremonese, se non ho il calendario sotto mano, tu ce l'hai forse, e quindi se queste squadre qua fanno molti punti con l'Ascoli, sempre che il Parma riesca a battere tutte. Ricordiamo che il Parma deve giocare con 3 squadre che si giocano i play-out, il Crotone, Cosenza e l'Alessandria. Deve giocare col Como che la precede, e quindi deve giocare anche col Brescia. Parma. Quindi Parma deve vincerle tutte, sperando naturalmente che l'Ascoli incappi in scivoloni improvvisi, anche se la squadra di Sottini mi sembra abbastanza equilibrata fino a questo momento.
Eh sì, guardandolo, l'avevo guardato nei giorni scorsi anche per fare 2 conti, di fatto in casa, che non è il suo terreno ideale perché ha fatto molti più punti fuori, l'Ascoli ha le partite più abbordabili, ovvero al Pordenone, alla Regina, che non ha più niente da chiedere a questo campionato, al Cittadella, che a meno che sia proprio in corsa per i playoff potrebbe essere anche già quasi in vacanze, alla Ternana all'ultima, che è un mezzo derby, quindi una partita un po' più complicata. Però diciamo che in casa a turni facili, fuori invece la Cremonese, come dicevi appunto tu Gianni, il Monza e poi viene a Parma, che, insomma, speriamo non sia una partita troppo facile, quindi insomma è complicato saper leggere proprio quale rendimento, perché fino adesso ha fatto benissimo fuori, anzi credo che sia la seconda della Serie B per i punti fatti fuori casa, quindi è totalmente, come d'altra parte questo campionato, è totalmente impronosticabile, Gianni.
Sì, indubbiamente, infatti. Però bisogna sempre pensare che il Parma faccia il miracolo, perché vincere tutte le partite non è facile, perlomeno vincerne quasi tutte è abbastanza impossibile quando ne mancano 7. È ovvio che la partita, lo snodo principale è la partita contro il Cosenza. Se il Parma pareggia o perde la partita contro il Cosenza, credo che non ci siano più speranze e naturalmente i giochi sono chiusi. Però se il Parma dovesse fare l'impresa di vincere al San Vito Marulla, potrebbe naturalmente approfittare anche del fatto che l'Ascoli non è fortissimo in casa, e soprattutto perché affronta avversari che sono nella parte alta della classifica. Naturalmente di una sette, sei ma forse sono troppi, sei ma come al solito.
Ne abbiamo detti tanti.
Troppi.
Gianni Barone, stadiotardini.it, qui a Palla in Tribuna su Radio Parma. Grazie Gianni.
Grazie a te Marco, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
È così. Allora, ci rinfreschiamo la memoria anche col calendario del Parma da qui alla fine, anche per ricordarvi gli appuntamenti su Radio Parma, perché saremo in diretta sabato pomeriggio, poco prima delle 14, per la radiocronaca di Cosenza-Parma. Poi, attenzione, perché i crociati giocano turno frasettimanale, si torna a giocare ogni 4 giorni contro il Como mercoledì alle 14, mercoledì 6 aprile, invece al lunedì alle 20:30 con qualche giorno, quindi in più di riposo, c'è la trasferta di Brescia, partita complicata perché tutto sommato il Brescia resta in corsa per la promozione diretta, chissà però che non abbia un calo e ragioni sui playoff ormai, perché anche se il secondo posto poi dista 4 punti, quindi insomma basta infilare una striscia per riagganciarlo, quindi per il Brescia nulla di impossibile ancora. Poi il 18 aprile Parma-Ascoli, a lunedì ancora, il 25 aprile ancora a lunedì invece in serale alle 20:30 Perugia-Parma, il 30 di aprile c'è per ora fissata, però dobbiamo capire l'orario non sarà quello, forse nemmeno il giorno. Si chiude con l'Alessandria al Tardini, ultimo match dell'anno in teoria è venerdì 6 maggio alle 15 a Crotone, però stiamo a vedere se ci saranno spostamenti. Allora ci scrive invece Vito, quello del 5%, devo essere didascalico, perché quello che dice il Parma c'è ancora il 5% di possibilità per andare ai playoff, non dico che siamo la Macedonia ma un bel tiramisù sì, forza Parma, scrive Vito. Invece questo è un altro messaggio, questo è Mark. Pensando già al prossimo anno con il ritorno di tanti giocatori, il problema sarà sfoltire più che acquistare, soprattutto davanti, a meno che Mann non venga venduto. E sono d'accordissimo Mark, secondo me il Parma dovrebbe già essere sul punto di lavorare per piazzare, quantomeno, scusate, fuori rosa, cioè rientra Sepe anche. Poi c'è in casa Laurinice, Sprocati. ci sono un sacco di giocatori in giro, soprattutto ce ne sono troppi anche in rosa adesso. Effettivamente deve cercare di mandare i giovani che non rientrano nel progetto a giocare un pochino, cioè se Zagaritis è tuo o lo cedi lo mandi a giocare, i vari Traoré, Balog se non rientra nel progetto tecnico deve giocare perché comunque è un under 21 ungherese e ha fatto anche una presenza con la nazionale maggiore, cioè bisogna mandare chi può interessare a giocare, chi non si vuole vendere, anche perché magari con i ricavi, i risparmi sull'ingaggio si può ragionare sul mercato, altrimenti veramente la rosa del Parma rischia di diventare molto ingombrante. E è vero, ci sono dei rimasugli pesanti, dei fardelli dalla gestione precedente, Faggiano e via, sicuramente su questo non ci piove, però anche l'anno scorso e quest'anno il Parma si è tirato in casa alcuni giocatori che non sembrano avere una prospettiva immediata, se pensiamo soltanto ai vari Traoré, ma l'anno scorso rientrerà Busi, rientrerà Cyprien, insomma è lunga la lista. Allora c'è già un ascoltatore che ha una domanda per Luca Ampolini che vi aspetta tra pochissimo, allora io faccio così, faccio una pausa e poi torniamo con Palla in Tribuna e con un altro ospite, Luca Ampolini.
Palla in Tribuna.
Caffè è specializzata nella produzione e distribuzione di caffè in grani, cialde e capsule per tutti i sistemi esistenti. Propone macchine in comodato d'uso gratuito per case, uffici, negozi, bar e ristoranti. Tante miscele disponibili, di cui due speciali tostate a legna. Potrete inoltre trovare una vasta gamma di vini selezionati, sia sfusi che in bottiglia. Da oggi vi proponiamo una macchinetta a capsule a soli €39,90. E se consumi almeno 150 caffè al mese, la macchina non la paghi. Ci trovate a Mammiano di Traversetolo, in strada Pedemontana 40. Vi aspettiamo con tante offerte. Chiama subito al 392 06 21 080.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Salve, la sua auto è pronta.
Sì, abbiamo controllato tutto.
No, non possiamo tenercela ancora. Signore, ci deve riportare la nostra Courtesy Car.
Dacia Courtesy Car, noi ci prendiamo cura della tua auto in officina. Tu prova il nostro elettrico su strada. Per ogni intervento di manutenzione programmata hai come vettura sostitutiva sempre gratuita nuova Dacia Spring 100% elettrica. Condizioni, limitazioni ed esclusioni su Dacia.it e presso le concessionarie Dacia aderenti.
Carevo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Stavo provando a orientarmi tra gli assenti probabili e sicuri, allora Cobau squalificato è il più facile, poi Osorio infortunato non ci sarà, a Cosenza, Costa, Schiattarella, cassata, difficilissimo, potrebbe rientrare... mistero comunque, Valenti, e difficile anche per Gigi Buffon, mentre Colombi potrebbe essere uno di quelli che rientra tra i disponibili. Valenti è un caso perché quest'anno ha giocato più con la primavera che con la prima squadra. È arrivato, c'è Luca. Luca,
eccoci. Ci ciao, sei? Buon pomeriggio.
Allora, c'è un messaggio che ti attende e quindi dopo te lo giro per forza, però io passo dalla solita, sono banale e ti dico, ma hai visto Mann che ha fatto gol?
Beh, ha giocato nel suo ruolo, si gioca nel suo ruolo, Mann è un giocatore fantastico, ma ha fatto gol e ha fatto anche un assist in 20 minuti, non ha fatto solo gol.
Giocato alto a destra?
Sì, ha fatto il 4-2-3-1, ha giocato alto a destra Mann, alto a sinistra Mihaila, Cicaldao sotto punta e...
Sei andato a vederla?
No, non sono andato a vederla, un po' l'ho seguita, ma non sono andato a vederla, ha giocato... una mezz'ora pazzesca, ma sai...
Pensa che voglia aveva di giocare in attacco.
Sì, ma è chiaro, ma è il suo ruolo e lì è la posizione in cui si è fatto conoscere. Poi la gente dice, molta gente dice, però gioca bene da esterno tutta fascia, allora forse è meglio che giochi lì. ma come ho detto tante volte, almeno questo è il mio pensiero, lui gioca bene lì perché è bravo a giocare a pallone, quindi se tu lo metti a fare l'interno di centrocampo, ti fa bene anche l'interno di centrocampo, ha corsa, ha tecnica, salta l'uomo, ha un sinistro educatissimo, è chiaro che sull'esterno fa bene, però è uno spreco colossale non vederlo davanti. Poi dopo uno dice, però non hai terzini da quella parte, ma insomma potresti mettere Koulibaly, potresti provare Osterwold che è stato pagato 3 milioni di euro, non l'abbiamo mai visto. Insomma ci sono situazioni che oggettivamente io capisco poco, ma è così e adeguiamoci. Ripeto, rimane il rammarico di non vedere un giocatore davanti con l'imprevedibilità, la capacità e le qualità che potrebbe dare questa squadra. Poi vedere la formazione della Romania, vedere Mihaila da una parte, Mann dall'altra, pensate cosa potrebbe essere il Parma in un 4-2-3-1 con Mihaila da una parte, Mann dall'altra, basket in mezzo, fare il centravanti, potremmo andarci anche io e te.
A me non dispiacerebbe, però...
No, neanche a me sarebbe dispiaciuto, però ripeto, un attacco del genere, secondo me, avrebbe creato non pochi problemi in questo campionato.
Guarda, invece c'è una domanda, questo è Lorenzo che ringrazio perché partecipa spesso alla trasmissione. Se il prossimo anno Vasquez dovesse partire in un ipotetico albero di Natale 4-3-2-1, potrebbero starci in mano in tutino dietro ad una prima punta?
Assolutamente sì, ma ti dico, Man potrebbe fare la seconda punta adesso sul centro-destra. Tutino esattamente la stessa cosa sul centro-sinistra, sarebbero due posizioni molto congeniali i due giocatori.
Allora, questo invece è il nostro amico Luca che ti vuole salutare. Quando fa lo speaker al Tardini mi esalto quando legge la formazione del...
abbraccio. grazie mille Luca.
Invece, allora, proviamo invece a rifocalizzarci sulla partita contro il Cosenza. No, ecco, un caso che ci ha sollevato qualche ascoltatore negli ultimi giorni. Ma Lautaro Valenti, qualcuno ha scritto che sta facendo ed è protagonista con la primavera, non vorrei andare in controcorrente, non è che stia facendo benissimo, soprattutto la primavera in queste ultime giornate. Valenti è un caso assoluto però a questo punto, perché si può giocare con la primavera.
Sì, Valenti è un caso assoluto, dal suo arrivo, da ciò che è stato speso per acquistarlo, ricordo 10 milioni e mezzo, che è una cifra
incredibile.
È un caso perché, ripeto, da un punto di vista caratteriale sappiamo essere un giocatore molto spigoloso, da un punto di vista tecnico spiace perché secondo me, almeno per il poco che abbiamo visto quando stava bene, era un giocatore molto interessante. Ora purtroppo, non potendo andare mai a Collecchio, non sappiamo bene i motivi per cui non venga mai schierato, però è ovvio che con 10 milioni e mezzo è veramente incredibile pensare di un giocatore che in prima squadra non viene mai considerato. Insomma.
Mi viene sempre in mente che Mandragora è andato al Torino per 8, credo. Quindi...
Sì, no, vabbè.
Poi possono fare miliardi di esempi. Ecco.
Sì, bene, noi abbiamo pagato anche Cipriani 8 e mezzo, abbiamo pagato Son 6, Osorio 4 e mezzo, Bani per un prestito di 5 mesi 1 e mezzo, parlo dell'anno scorso, e poi per l'anno scorso sono stati spesi 60 milioni per fare 20 punti in campionato. Quindi insomma è così, quest'anno stiamo facendo male indubbiamente, però almeno ne abbiamo spesi 14, quindi abbiamo il presidente, noi fortunatamente non abbiamo tirato fuori nulla.
C'è questo discorso che chiedo un commento anche a te sui compensi ai procuratori, veramente sproporzionato rispetto al rendimento, ecco, della squadra, i dati comunicati della FIGC.
Vabbè, sì, è un dato incredibile, abbastanza inquietante, ma è normale. Insomma, questa è una squadra che ha degli ingaggi pazzeschi, è una squadra che ha speso negli ultimi due anni 74 milioni per nuovi e vecchi giocatori, insomma, per soprattutto poi l'anno scorso c'erano degli stipendi veramente fuori mercato, quindi sono tutte situazioni abbastanza normali. Si paga molto anche ciò che è stato speso, soprattutto nel 2021 sono stati spesi 60 milioni come dicevo prima, quest'anno con risultati oggettivamente
infausti e fallimentari, però si è speso 14. Però è chiaro, è una cifra che fa pensare, cioè in Serie A la Lazio ha pagato 4 milioni e qualcosa, leggevo oggi sulla Gazzetta dello Sport, lasciando stare Atalanta che ne ha pagati 8, sì. Sono cifre che oggettivamente fanno pensare, però considerando quello che si è speso e gli ingaggi di questa squadra non credo ci si debba sorprendere. Noi l'anno scorso a Calcio e Calcio avevamo mostrato quanto avesse speso Kraus dal suo arrivo e insomma si erano evidenziate delle cifre molto alte, quindi non vedo di cui per cui ci si debba sorprendere più di tanto, insomma.
Luca, invece cosa ti aspetti a livello di squadra da queste ultime giornate e a livello di rosa, anche di impiego di giocatori?
È una domanda difficilissima la tua, non lo so, io ti dico, sono 7 partite, Parma le deve vincere tutte, non credo avverrà. Io credo che da queste 7 partite che se ne dica si deciderà molto anche dalla conferma o meno di Iachini, perché comunque io credo che lui probabilmente rimarrà, credo, in forza di un contratto e di un lavoro che ha iniziato, però secondo me da questo finale di campionato dipenderà anche una sua conferma, forse se farà un finale di campionato disastroso forse metterà qualche dubbio in più nella dirigenza, dovesse fare particolarmente bene, paradossalmente dico io, sfiorare i playoff, allora a quel punto forse la società sarebbe più tranquilla nel farlo rimanere, però anche da Iachini credo fosse lecito attendersi molto di più rispetto a quello che ha fatto nonostante le tante difficoltà che ha incontrato.
Sì. Lo diciamo proprio quando cade, diciamo, il completamento di un girone intero con questo allenatore, perché appunto contro il Cosenza, ricordate, dopo il pareggio interno col Cosenza saltò la panchina di Maresca, che anche il dato di lungo periodo non gli dà ragione.
No, lui ha migliorato l'aspetto dell'organizzazione difensiva, questo è un dato di fatto. Il Parma quando arrivò lui aveva credo la 14ª difesa o la 15ª, adesso ha l'8ª o 9ª difesa del campionato, questo la dice lunga sul fatto che sicuramente dal punto di vista difensivo la squadra è migliorata, però questo modo molto speculativo e conservativo di giocare ha pagato indietro, ma non ha pagato molto davanti, perché questa squadra le partite che doveva, avrebbe dovuto e avrebbe meritato di vincere non le ha vinte, un po' per gli errori inopinati di alcuni suoi attaccanti insieme su tutti, ma anche perché davanti non si crea con quella frequenza, con quella capacità per riuscire a vincere le partite. Insomma, il Parma non porta molti uomini nella metà campo avversaria, questo credo che sia un dato di fatto abbastanza evidente.
Luca vi aspetta domani sera a Calcio e Calcio con Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti e poi tanti ospiti, perché torniamo in clima di calcio giocato o da giocare comunque. Luca, grazie.
Grazie a te Marco, sperando di vedere ogni tanto manda avanti, un grande abbraccio.
Allora, un ricordo che c'è sul Facebook dei tifosi del Parma, dedicato a Matteo Bagnaresi, oggi è il 14esimo anniversario della sua tragica scomparsa, andiamo al 30 marzo 2008, andiamo alla stazione di servizio Crocetta Nord in provincia di Asti, per chi c'era, noi eravamo al seguito di quella trasferta del Parma che doveva giocare in quella domenica contro la Juventus, non si giocò, fu una domenica che cancelleremo volentieri. Ecco, Bagna, sono 14 anni che ci manchi, ci troveremo in sede oggi, scrivono i boys, alle 21 per un ricordo speciale per Matteo, l'invito è aperto a tutti i tifosi ragazzi della Curva Nord, Matteo Bagnaresi, questo il ricordo dei boys. Noi siamo quasi in chiusura di puntata, vi ricordo la designazione come ha fatto anche il nostro amico Luca per Cosenza Parma, il signor Marini di Roma 1. Pian piano ci avviciniamo alla partita contro il Cosenza, la trasferta di sabato. Vi ricordo che saremo in Radio Cronaca diretta su Radio Parma a partire dalle 13.45 circa, ma domani sera poi inizia un lungo prepartita con Calcio e Calcio per riallacciare il filo un po' con il calcio giocato dopo la parentesi delle nazionali, in attesa che tutti i nazionali rientrino a disposizione di mister Iachini, anche se a dire il vero poi di titolari che sono partiti per le partite della nazionale ci sono Turk, che attualmente è il titolare in casa Parma perché si è guadagnato questo titolo, complici gli infortuni di Buffone, Colombi, Benedicciak e Mann, anche Balo ultimamente ha giocato un po' di più, però potrebbe giocare visto anche l'assenza di Cobout. È tutto per oggi, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio anche Simonetta Collini in regia. Palla in Tribuna torna domani, come sempre, alle 14 su Radio Parma. Ciao a tutti.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Damat, Acustica Santa Chiara, Mercatino dell'Usato di Via Rapallo.